Dobbiamo sempre stare attenti, perché camminare nello Spirito è una scelta di vita. Però nella Chiesa è sempre più facile, perché per quanto i nostri fratelli siano scarsi, amano il Signore e amano anche noi. Anche se a volte per via caratteriale, a volte ci sopportiamo male, a volte per via delle nostre abitudini e tradizioni ci sopportiamo male. Ma il vero problema è quando siamo fuori di qua. Quando siamo fuori di qua, non siamo in un territorio amico. Quando siete qua dentro, siamo in un territorio amico. Dovrebbe essere normale che tra fratelli, anche se qualcuno sbaglia, il perdono è automatico, non ci sono discussioni. Non dovrebbero essercene, eh? Però sappiamo di essere umani, a volte ogni tanto bisogna recuperare i fratelli, di, oh, un momento, calma, fai pace, chiedi scusa, fermati, pensi di aver ragione, ma fermati un attimo, perché non è sempre così. Mentre quando siamo fuori di qua, dobbiamo ricordarci che non siamo in un campo benevolo e accogliente. Siamo in un mondo che ha crocifisso il nostro Signore Gesù Cristo e che non ha cambiato idea. Se ci fate caso, tutto quello che parla di Dio, dell'amore, della misericordia, se parliamo di amore basta, va bene, ma se ci mettiamo in mezzo Gesù, già non ci siamo più. Se parliamo della misericordia va bene, ma se parliamo della misericordia che Dio fornisce, già non ci siamo più. Tutte le volte che nominate il nome del Signore, a qualcuno gli si addrizza le antenne. Allora, finché parliamo pace, pace, va tutto bene. Ma se parliamo della pace di Gesù Cristo, non va più bene. Vi siete mai chiesti perché? Cioè, finché cerchiamo un dialogo sulle cose umane, ed è una cosa buona, va tutto bene. Ma quando fate capire che il vostro amore è dettato da una relazione personale diretta con Dio, vedete che si accendono i semafori rossi, o no, tirano fuori i fili spinati, vi ritrovate, ok, non mi interessa. Perché succede questo? Perché esiste il corpo di Cristo e esiste l'anticristo, cioè quello che è contrario al corpo di Cristo. Esiste Dio ed esiste il diavolo. E mentre qua siamo in un luogo di pace dove lodiamo, adoriamo il Signore, a volte in modo mesto, a volte in modo più allegro, a volte in modo euforico, ma adoriamo e ringraziamo il Signore. Qui nessuno ti sgrida se adori il Signore, ma se adori il Signore là fuori, qualcuno potrebbe essere arrabbiato. Ma noi adoriamo il Signore qui e lo vogliamo adorare anche fuori. Con la differenza che quando siamo qui, siamo tranquilli, siamo sereni, non abbiamo paura di essere accoltellati. Giusto? Anche se a volte nelle chiese i problemi ci sono, perché non sempre siamo spirituali, a volte siamo un po' carnali. Questo, però noi quando siamo in chiesa, quando siamo insieme ai fratelli, non ci mettiamo la corazza. Giusto? Siamo più tranquilli, siamo qua per adorare il Signore. Io mi aspetto solo del bene da voi. Voi vi aspettate solo del bene da me. Anzi, a maggior ragione dice, tu sei pastore, devi per forza volerci bene. Non puoi permetterti di arrabbiarti con noi. È vero. Ma quello di cui vi voglio parlare questa mattina è che noi, affrontando un mondo esterno, abbiamo bisogno di metterci le giuste protezioni. Se no ci facciamo male. Qualunque lavoro voi facciate, vi dovete mettere, adesso li chiamo i DPI, dotazione di protezione individuale, qualunque lavoro, dovunque, in qualunque posto siate, se lavorate in un'officina vi dovete mettere le scarpe antinfortunistiche, vi dovete mettere la tuta, non è che potete andare là in costume da bagno, ma fa caldo, no, tu non puoi fare il meccanico in costume da bagno, devi fare il meccanico in una certa maniera, e se non usi certe protezioni finisce che ti fai male. Questo nel lavoro pacifico di ogni giorno, ma quando, come nel caso nostro, entriamo in un mondo che ci è avverso, cioè che è in guerra con Cristo, che odia Dio, anzi non lo odia nemmeno, dice non esiste, lo ignora volutamente, continuamente dice che Dio non esiste, che è un'invenzione della religione, giusto? Siamo in un mondo che continuamente dice che noi siamo il frutto di un'evoluzione, girala come ti pare, ogni teoria va bene, basta che non ci sia Dio. D'accordo? Tutte le volte che vedete un documentario bellissimo, tutte le volte vi dicono che l'evoluzione di milioni di anni vi ha portato a questo cavallo che prima nuotava, adesso prima aveva le branchie, adesso respira. Cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Poi ogni teoria può avere le sue invenzioni, però ragazzi, vi accorgete che sia nelle cose semplici, quasi innocue diremmo, no, non sono innocue, sono molto gravi, perché ai nostri bambini a scuola viene insegnato che sono figli delle scimmie. Se allora se sei figlio di una scimmia, puoi fare come fanno le scimmie, no? Se sei solo una bestia evoluta, qual è il problema? Ma le cose non stanno così. Nel principio Dio creò. Quando andavo a scuola io c'era la prima pagina che diceva nel principio Dio creò. E poi dopo la seconda pagina c'era comunque questa scimmia che diventava un uomo un po' alla volta, no? L'avete viste tutte, no? queste immagini. Ma adesso non c'è più neanche le prime pagine che dicevano che nel principio Dio creò. All'inizio dicevo, ma com'è possibile? Dio creò e poi dopo, scusa, poteva farla bene subito la cosa, se l'ha creata, perché deve fare una scimmia che diventa uomo? Anche perché poi le scimmie continuano a fare le scimmie, non è che diventano uomini. Però voi capite che siamo in un mondo ostile a partire dalla scuola infantile a tutti i mass media, a tutte le maniere di esprimere la vita. E vi dico queste cose non perché io sia una sociale, ma vi dico semplicemente ricordatevi che non siete in un mondo amico, siete in un mondo che è ostile a Cristo, ostile al Vangelo, ostile alla parola di Dio. E non vi dico questo perché dovete diventare ostili voi, ma vi dico questo perché Dio ha preparato per noi una tuta adatta. Vi piace la tuta? Perché lì parla di un'armatura. Ma ai nostri tempi non siamo abituati alle armature. Vediamo i centurioni a Roma, che adesso li vogliono togliere, che sono vestiti come i soldati romani, no? L'Apostolo Paolo, quando era in prigione e scriveva la lettera a Efeso, vedeva questo soldato romano vestito come i centurioni che vedete vicino al Colosseo, con il suo cinturone di pelle, con la sua corazza, con i suoi sandali, le sue scarpe e con questo scudo e questa spada. Lui vedeva questa realtà e dice con molta chiarezza a tutti noi, capitolo 6 della lettera agli Efesini, fratelli miei, diventate forti, fortificatevi, diventate solidi nel Signore Gesù Cristo. Per diventare forti, sto leggendo dal verso 10, per diventare forti è il nostro rapporto personale con il Signore, quel nutrimento che noi ogni giorno coltiviamo, questa comunione che abbiamo col Signore, questo essere come siamo in questo momento, alla presenza del Signore. La vostra fede diventa forte, il vostro uomo interiore, la vostra persona nuova diventa forte. Se abbandonate la comunione fraterna, abbandonate la lettura, abbandonate la preghiera, voi diventate deboli. È vero? Avete fatto questa esperienza? Avete provato a stare un mese senza leggere, senza pregare? Ci avete provato? Avete fatto questa prova? Perché so che l'avete fatta. Lo so che l'avete fatta. Vi vergognate, ma l'avete fatta. E come eravate dopo un mese che non pregavate, che non leggevate, che eravate arrabbiati con Dio? Come eravate? Ormai vi eravate dimenticati di essere cristiani. Vi è successo questo? A stare un mese senza venire in chiesa? A stare un mese senza leggere la parola di Dio? Non si può fare una cosa così. È troppo pericolosa. Perché? Perché ti indebolisci. La tua fede diventa debole. Anche se sei un credente, ti indebolisci. e ti indebolisci, ti indebolisci, ti indebolisci, e finisce che ti ammali, e finisce che non stai più in piedi. E di fronte alle difficoltà crolli. Perché vi dico, leggete la parola del Signore, pregate tutti i giorni, state vicini ai fratelli, state vicini alla Chiesa, non vi distaccate, usate il telefono, WhatsApp, tutto quello che volete, ma state attaccati ai fratelli, continuate a mantenere il contatto, andate in ferie, trovatevi un posto dove si adora il Signore, anche nel posto dove andate in ferie, andate lontano, ma state attaccati a Gesù, state attaccati ai fratelli. Perché? Perché se non stiamo in questa dimensione, noi ci secchiamo, ci inaridiamo e poi diciamo, ma come mai sono caduto in un peccato così stupido? Come mai ho paura? Come mai non riesco più ad aver fede? Come mai? E allora ti vai a vedere. Perché? Perché se tu non mangi una settimana, forse diventi un po' più magro, ma rischi molto. Se poi queste settimane diventano due, rischi ancora di più. E poi arrivi che non solo dimagrisci, ma perdi le energie, perdi la capacità di resistere alle malattie. E questa cosa non deve succedere. Come è vero il nostro corpo, così è vera anche la nostra anima. Abbiamo bisogno di nutrirci di Cristo e della sua parola. Quindi dice questa parola con molta forza: fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. La forza della sua potenza sta nella sua presenza. Gesù, io credo in te, credo nella tua parola, la voglio mettere in pratica. È così che questa realtà diventa il nutrimento della nostra anima. Allora, parliamo di uomini e donne forti che affrontano la vita. Bell'atleta palestrato, poca pancia e tanta energia, ok, è una bella cosa. Quando siamo in chiesa è bellissimo, fratelli insieme che adorano il Signore, che ringraziano il Signore, che sono felici di stare insieme, una cosa ottima. Però quando usciamo di qua, abbiamo bisogno di ascoltare l'Apostolo Paolo che ci dice, verso 11, rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere in piedi, per rimanere dritti, saldi contro le insidie del diavolo. Allora, esiste una realtà che ci insidierà sempre, si chiama diavolo, diabolos, divisore. Capite questa parola? Quindi esiste il Signore, esiste Gesù Cristo, esiste lo Spirito Santo, esiste la parola di Dio, esiste il fatto che noi ci fortifichiamo, ci cresciamo nella grazia di Dio, siamo in grado di affrontare ogni tentazione, ogni difficoltà, però esiste anche un tentatore, esiste anche un nemico che si chiama diavolo. E diavolo, diabolos, significa anche divisore. Opla. E di nuovo scatta, si deve accendere una lampadina dentro di noi. Divisore che significa? Che ci tende a separare sempre dal corpo, ci tende a separare gli uni dagli altri. Guardate come funziona questo mondo. Qualcuno diceva dividit et impera, cioè dividi le persone e comandi su di loro. Noi lo vediamo continuamente in carcere. In carcere sono tutti gli uni contro gli altri e così quattro guardie riescono a tenere a bada tutta una ciurma. Perché? Li mettono sempre gli uni contro gli altri. Questa è una realtà non solo del carcere, ma del mondo intero. Nei posti di lavoro, i posti dove funzionano bene c'è una collaborazione vera. Ma ci vuole, per fare una collaborazione vera, ci vuole un amore vero, perché se tu non ami il tuo prossimo non lo farai prosperare, e se non lo fai prosperare non prospererai neanche tu e neanche ti faranno prosperare. Ma questi meccanismi di grazia sono riservati a chi obbedisce al Signore. Alcune aziende hanno scoperto queste cose e le applicano al loro interno in maniera sistematica. Io ti pago ma tu devi aiutare il tuo collega. Tu non devi andare avanti solo. Sempre di più ci insegnano a lavorare in squadra. Nelle aziende che vogliono funzionare vanno a riprendere gli insegnamenti dalla parola del Signore. non te lo dicono, si fanno pure pagare, però il principio di ama il tuo prossimo, sostienilo, aiutalo, incoraggialo, sono i principi che fanno funzionare le migliori aziende di questo mondo. Quindi quello che vi sto condividendo questa mattina è: rivestitevi della completa armatura di Dio per rimanere saldi contro le insidie del diavolo. C'è un diavolo, c'è un divisore, c'è qualcuno che cercherà sempre di dividervi, di mettervi gli uni contro gli altri, lo vediamo nella Chiesa, lo vediamo tra le Chiese, e quando cadiamo in queste cose, Signore, non solo ci perdoni, ma ci dia la chiave di lettura per imparare a vincere il male col bene. Noi ogni domenica, quando siamo davanti a questo pane, questo vino, ci ricordiamo di tutti i nostri fratelli, e sono davvero tutti i nostri fratelli, ma alcuni non ci sopportano proprio, altri ci tollerano, altri, beh, insomma. Ma noi come ci comportiamo? Li consideriamo comunque corpo di Cristo? Li consideriamo comunque nostri fratelli? O pensiamo a loro come dei nemici? Assolutamente no. Abbiamo bisogno di ravvederci, convertirci, perché il regno di Dio è dentro di voi ed è dentro a tutti quelli che credono nel Signore. Poi Dio è il giusto giudice, saprà come dare ad ognuno la sua ricompensa. Ma la riflessione che voglio insieme condividere con voi questa mattina è proprio questa del rivestire questa armatura in modo intero e completa, perché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro principati e potestà. Il nostro combattimento non è contro delle persone fisiche, non è contro delle persone più o meno buone o più o meno cattive, non è contro persone che si comportano più o meno bene, più o meno cristiane o meno cristiane, non è contro persone o dottrine che possono deviare, ma è contro questa potenza occulta, questi principati, potestà, dominatori del mondo delle tenebre, questa realtà nascosta che nel nostro secolo sta muovendosi in maniera indisturbata. Vi accennavo alla televisione, ai documentari, a queste cose che vengono date per scontata alla scuola, dove si insegna ai bambini che comunque sono figli di un'evoluzione, comunque vada. Perfino tanti cristiani, quando gli parli dell'evoluzione, ma sì, ma sai, l'evoluzione. L'evoluzione di che? L'evoluzione non è mai esistita. Non è mai esistita. Non esiste nella realtà fisica, chimica e biologica nessuna forma di evoluzione. Esiste solo una involuzione. Il che significa che la roba si deteriora, ma non migliora. Il nostro DNA si deteriora ma non migliora. I nostri avi, Adamo, Eva, fino a Noè, vivono 900 anni, quasi 1000 anni. Poi Dio stabilisce che ne vivranno meno e diventano 120 anni. Poi Dio stabilisce che ne vivranno ancora di meno e viviamo più o meno come viviamo oggi, 70-80 anni. C'è qualcuno che arriva a 100, ma sì, voglia. D'accordo? Ma il nostro DNA non migliora. Il nostro DNA, dobbiamo fare attenzione con chi ci sposiamo. Perché se io mi sposo con mia sorella, il nostro DNA peggiora ancora. E rischio di fare dei mostri. Ai tempi dei nostri progenitori, di Adamo, Eva, Caino e tutti gli altri, si sono sempre sposati tra fratelli e sorelle. Non c'era nessun problema. Il loro DNA era puro. Capite? Quindi l'evoluzione non è mai esistita, non è mai successo che una scimmia diventasse uomo, è successo che tanti uomini si comportassero peggio delle scimmie, ma il contrario non esiste mai. Ma comunque l'uomo rimane uomo e la scimmia rimane scimmia. E anche la micro cosiddetta evoluzione esiste, nel senso che c'è un adattamento all'ambiente. Questo è un fattore vero, poi qualcuno mi potrebbe contestare, ma i fatti veri, non esiste nessun passaggio da specie a specie, non esiste nessuna evoluzione, ma esistono sempre delle degenerazioni all'interno delle specie. D'accordo? L'adattamento all'ambiente, allora la nostra pelle diventa più scura, più chiara, a seconda di dove viviamo. Ci sono tante cose, noi ci adattiamo continuamente all'ambiente e va benissimo, ma non è evoluzione. Quindi, però, tutte le volte che voi sentite che, e questa parola ve la sentite tutte le volte che accendete la televisione e guardate un documentario, che l'evoluzione è in milioni di anni, e di nuovo questa. Allora, noi abbiamo a che fare con un mondo bugiardo che ci dice delle cose come fossero verità e ce le dà come scientifiche, e anche noi che non siamo scienziati, che facciamo? L'ha detto la scienza, eh? E quindi ci inchiniamo. Ma io a questo punto dico basta, io ho la parola di Dio. E se Dio ha detto che in 6 giorni ha creato tutto, mi sta meglio quello che lui dice che non tutto quello che si stanno inventando. Perché se ci vuole miliardi di anni per fare delle trasformazioni che non esistono, Dio in 6 giorni ha creato i cieli e la terra e ha fatto tutto in maniera perfetta. E il 7° giorno ha detto adesso basta, mi riposo. Alleluia. E lui è capace anche di riposarci, noi no, noi dobbiamo sempre lavorare, noi dobbiamo sempre produrre, dobbiamo sempre inventare qualcosa. Diamoci una calmata che è meglio. Ma questo è un altro capitolo, è un altro messaggio. Andiamo a vedere invece che cosa ci dice. Il nostro combattimento, verso 12, non è contro sangue e carne, ma contro principati e potestà, contro i dominatori del mondo delle tenebre di questa età e contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Ma il diavolo non era stato buttato giù? Ci sono spiriti malvagi ancora nei luoghi celesti? Evidentemente sì, evidentemente ce n'è su questa terra, ce n'è lì, ce n'è là. Si muovono, fanno i loro danni, ma il Signore ci sta dicendo che lui ha già vinto. L'abbiamo visto tante volte, no? Sappiamo che sulla croce il Satana è stato sconfitto. E tutte le volte che abbiamo avuto coraggio di credere nel Signore, abbiamo visto la vittoria di Cristo nella nostra vita e abbiamo visto come Dio è potente da liberarci da ogni male. E allora abbiamo bisogno di fidarci del Signore. Allora, abbiamo assodato che esiste un nemico, che esiste qualcosa che ci vuole male, che vorrebbe la nostra distruzione. Il Signore ci dice, guardate, che quando voi andate in questo mondo avete bisogno di vestirvi nella maniera corretta. Non potete fare gli astronauti senza la tuta, non potete fare i meccanici senza la tuta, non potete fare i cuochi senza avere i grembiuli e i guanti, eh? Non potete affettare la roba senza avere i guanti adatti, perché finisce poi che vi tagliate le dita, eh? Non potete fare gli autisti senza avere la divisa, eh? D'accordo? Perché? Perché chi entra sull'autobus deve vedere che c'è l'autista, non c'è un pinco palino qualsiasi, perché l'autista ha la divisa. Non puoi fare il poliziotto senza la divisa. Anche questo è un modo di essere vestiti in una certa maniera. E quindi prendere l'armatura di Dio . Il nostro combattimento, appunto, non è contro carne e sangue, ma contro principati, potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura. Ma fa caldo, eh? Oggi mi direste, ma fa caldo, non mi posso mettere addosso questa armatura. Non mi interessa, ma vuoi rimanere vivo o vuoi solo giocare? Perché là fuori non stanno giocando. Là fuori non stanno giocando. Se vuoi rimanere vivo, bisogna che ti metti l'armatura. E dice che questa armatura parte da un punto preciso. Prendete appunto l'intera armatura affinché possiate resistere nel giorno malvagio e rimanere in piedi dopo aver compiuto ogni cosa, dopo aver combattuto, dopo aver affrontato la difficoltà. State dunque dritti, avendo ai lombi la cintura. La cintura che non è una cintura qualsiasi, ma è la cintura della verità. Vi siete mai chiesti perché i sollevatori di pesi hanno un cinturone alto così? Beh, ve lo dico io, che se tirano su 200 kg senza quella cintura, gli schizzano fuori le ernie da tutte le parti. E non importa quanta forza hanno, perché non è possibile contenere un peso del genere senza una cintura che ti contiene. La cintura è una protezione, ma è una fasciatura che si chiama verità. Senza la verità non andate da nessuna parte. Senza la verità di Dio voi vi schiantate, potete avere tutta la forza che volete, ma senza la verità vi fate del male. Avete bisogno di conoscere la parola di Dio, quale verità, perché la verità ci libera, ci dà vita, ci protegge, ed è quella verità che protegge le nostre parti molli, le nostre parti deboli, perché noi siamo nati così, ci hanno raccontato tante cose, ma abbiamo scoperto vivendo che tante cose non erano vere. E tornando al Vangelo abbiamo trovato la verità e abbiamo trovato Gesù, la via, la verità e la vita. Quindi dice, questa verità te la metti qua fasciata stretta, non ti tiene solo dentro la pancia, ma ti tiene tutto insieme, ti protegge, ti dà la capacità di rimanere dritto. E a questa verità si collega la corazza della giustizia. La corazza non è che solo buttata addosso, ma è legata a questa cintura di verità. Sì, si aggancia sulle spalle, ma è legata a questa verità. Quindi le opere giuste che noi facciamo sono una corazza di fronte agli attacchi del maligno, perché il maligno dice di voi, ma tanto siete tutti uguali. Non è vero che siamo tutti uguali. Se sei un figlio di Dio, tu ami, perdoni, vinci il male col bene, e la gente che ti sta attorno se ne accorgerà, perché non lo farai una volta per sbaglio, lo farai sempre, e sempre vincerai il male col bene, perché il bene è dentro di te e la giustizia di Dio ti è stata data. Questa corazza è impenetrabile. Perché? Perché possono dirti tutto quello che vogliono, ma tu rimani integro e continui ad amare, a perdonare, a vincere il male col bene, e non ti lasci ferire interamente, perché c'hai questa corazza. E questa corazza è la giustizia che Dio ti dà, ma sono anche le opere giuste che tu fai tutti i giorni, perché la giustizia di Dio non è una teoria, è una realtà che tu pratichi. E allora, capite? Cintura, corazza. Ma poi parla, che cosa ci mettiamo ai piedi? Perché è bello camminare a piedi nudi su un pavimento così, poi quando adesso che si sta così bene. Ma quando tu cammini sull'asfalto non puoi andarci a piedi nudi tanto. Quando tu cammini in mezzo alle spine non puoi continuare a camminare a piedi nudi. Soprattutto se devi fare un lavoro impegnativo, se devi combattere, non puoi pensare dove vado a mettere i piedi. Ma devi avere calzati questi piedi con la prontezza della buona notizia del Vangelo della pace. Comunque vada, tu porti il Vangelo della pace, perché tu sei il missionario che porta il Vangelo della pace, e dovunque tu devi saltare non ti preoccupi di dove stai mettendo il piede, perché tu hai una protezione ed è il Vangelo della pace. Non è solo un Vangelo, una bella parola, non è solo una parola buona, ma è una parola buona che porta pace, perché tu ce l'hai dentro questa pace. Noi abbiamo pace con Dio, alleluia, e questa pace la possiamo regalare a tutti, perché ne abbiamo tanta, che ne abbiamo tanta, che ce n'è di più, e più ne diamo e più ce n'è. Perché? Perché la sorgente è dentro, d'accordo? Quindi calzati i piedi col Vangelo della pace. In più c'è lo scudo della fede. Lo scudo della fede è importante. Vi ricordate, i romani avevano uno scudo alto che serviva quando andavano in guerra e facevano addirittura la testuggine, così diventava proprio una protezione completa. Poi avevano anche un altro scudo tondo, una cosa che man mano lo usavano a seconda delle occasioni, questo piccolo scudo. Ma lo scudo della fede serve a captare al volo le frecce del nemico. Quando il nemico viene e ti dice, ma tanto tu sei un povero disgraziato, guarda, hai visto come ti sei comportato. E allora la fede dice, tum! No, prima di tutto mettiamo le cose al suo posto. Io sono figlio di Dio, per grazia di Dio. Il Signore mi ha adottato come suo figlio. Ho sbagliato e chiedo scusa, ma nello stesso tempo io confermo la verità. La verità è che sono figlio di Dio. E il sangue di Gesù mi purifica da ogni peccato. E non permetto a queste frecce di penetrarmi addosso. Perché? Perché la verità di Dio è più importante di tutti i nostri sbagli. E allora ci lasciamo rigenerare dalla parola di Dio, crediamo alla parola del Signore, e lo scudo della fede ci consente di intercettare tutte le frecce del nemico. Quindi impariamo a usare bene gli strumenti che abbiamo. Quello che vi sto dicendo, non siete in una passeggiata di salute, siete in una realtà di salute, ma non è una passeggiata come quando andiamo in mare sulla spiaggia. Qui abbiamo bisogno di essere veramente protetti, perché comunque il mondo esterno è ostile. Qualcuno mi dice, ma è ostile anche la Chiesa? Ok, ci possiamo ravvedere, ci possiamo aiutare a camminare nella volontà del Signore. Qui dentro dovrebbe essere più facile, non è sempre più facile, ma è qui dentro che impariamo. Qui impariamo ad amarci, a perdonarci, a vincere il male col bene. Ma fuori di qui dobbiamo assolutamente rivestire l'intera armatura. Non accontentatevi di avere solo un pezzo di questa armatura. La verità è importante, ma è importante la corazza della giustizia, perché se le mie opere non sono giuste, che cosa ci racconta la gente? Che sono bravo cristiano, ma faccio il bastardo tutta la vita? E dicono sì, sì, come tutti gli altri, eh? Fate quello che dico e non fate quello che faccio? La Chiesa l'ha fatto per secoli questa cosa qua, e per questa ragione che là fuori non c'è più nessuno che crede nel Signore, è per questa ragione che si sentono in diritto di bestemmiare, è per questa ragione che si sentono in diritto di non credere in niente e di usare solo il nome di Dio per fare gli affari. Questo già è una storia vecchia, già il tempo degli ebrei si faceva questa roba, ma non deve essere così con noi. Quello che diciamo è quello che facciamo. Quindi questa corazza di giustizia ci proteggerà da ogni male. Ricordatevi che la corazza di dietro è scoperta. Non possiamo scappare. Affrontiamo sempre il nemico faccia a faccia. Se scappiamo davanti al diavolo, saremo feriti in modo grave. Abbiamo la capacità di resistergli in faccia e di dire no, di qua non passi. Perché? Perché io sono un figlio di Dio e cammino in novità di vita. È vero, ho sbagliato questa cosa, ma lo Spirito Santo mi darà nuova forza e insieme al Signore, insieme ai fratelli, io riuscirò e ci riesco nel nome di Gesù e non mi lascio abbattere, non mi lascio vincere. Amen? E questa parola del Signore che ci entra dentro, e allora fin qua sono tutti strumenti di difesa. Il Signore ci manda in questo mondo, dice, voi andate come pecore in mezzo ai lupi, voi andate come deboli in mezzo a quelli che vi potrebbero schiacciare, ma io sono con voi, io sono il tuo aiuto, io sono il tuo rifugio, io sono la tua forza. Continuamente dice il Signore queste parole. Però dice, prendete anche la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. E di nuovo capite perché è importante conoscere la parola di Dio, metterla in pratica, viverla, impugnarla non per ammazzare i fratelli o quelli che hanno una dottrina diversa, non state a litigare per queste cose, ma usate la parola di Dio in maniera efficace per spezzare e tagliare tutti i legami delle persone che hanno con il nemico. E vedrete come questa spada che penetra nelle profondità, nella divisione dell'anima e dello spirito e riuscirà a penetrare laddove la nostra umanità non ci potrebbe mai arrivare. Non giochiamo a fare gli psicologi, non giochiamo a fare i super spirituali, ma usiamo la parola di Dio con intelligenza e discernimento, mai per giudicare o condannare, ma usiamola per discernere. E vedrete come la parola di Dio penetra in profondità e le cose si separano. Da una parte c'è lo spirito, da una parte c'è l'anima, e il Signore guarisce questo e quello. Quindi, di fronte al nemico, di fronte a Satana che il divisore cercherà continuamente di dividerci, di metterci gli uni contro gli altri, noi impareremo a usare la parola di Dio, perché siamo uno in Cristo Gesù. E questa verità è la verità importante che Cristo ha messo dentro di noi e abbiamo la possibilità di praticarla. Insieme a tutto questo c'è qualcosa che voglio riprendere. Ho dimenticato l'elmo della salvezza. L'elmo della salvezza, che viene prima della spada dello spirito, è quella certezza, quella sicurezza che abbiamo nella salvezza e nell'amore di Dio. L'elmo della salvezza è quella parola che Dio ci ha dato, che ha detto: tu sei mio figlio e io non ti lascerò, non ti abbandonerò, che è a protezione dei nostri pensieri. I vostri pensieri possono essere spesso contaminati. Sapete che nei nostri pensieri c'è sempre una battaglia e lì dobbiamo imparare anche a combattere, perché quando nei nostri pensieri facciamo prevalere il pensiero di Dio e diciamo no, io rifiuto pensieri, che ne so, di debolezza, di depressione, di paura, di sensi di colpa, tutta sta roba qua che comunque tutti gli umani vivono in un momento o nell'altro, facciamo trionfare la grazia di Dio, ricordiamo a noi stessi che quello che siamo, anima mia, confida nel Signore, fidati di Dio, perché Lui è il tuo rifugio, è la tua forza. E quando leggiamo il Salmo 91 e diciamo al Signore: tu sei il mio rifugio, la mia forza, nessun male potrà colpirmi, e anche se ci sono delle cose che non sembrano proprio bene, ci accorgiamo invece che nessun male ci colpirà, anzi le cose anche che sembrano sbagliate diventano una benedizione per la nostra vita, perché tutte le cose coprono al bene di quelli che amano Dio. E allora in questa maniera mettiamo questo casco sulla nostra testa, mettiamo questo elmo, non permettiamo ai proiettili dell'incredulità di trapassarci il cervello, perché se noi non usiamo questo casco la nostra testa verrà bucata. E quando c'hai la testa bucata non funzioni bene. Una delle prime cose che si usa in guerra è appunto qualcosa che protegge la testa. Ma anche se vai in moto devi metterti il casco. Perché? Perché se ti rompi la testa tutto il resto non funziona. E noi abbiamo bisogno di preservare la nostra mente da ogni attacco del maligno. Quindi badiamo anche sui nostri pensieri, lasciamoci rigenerare dalla parola di Dio, ma non permettiamo a pensieri malvagi, contrari alla parola di Dio, di entrare nella nostra testa. Dopo che ha detto tutto questo, dice: pregando in ogni tempo, con ogni sorta di preghiera, supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza, supplica per tutti i santi e anche per me, diceva l'Apostolo Paolo, affinché quando apro la bocca mi sia dato di esprimermi con franchezza e far conoscere il mistero del Vangelo, del quale sono ambasciatore, alleluia, e anche se in catene, affinché io possa annunciare con franchezza come è il mio dovere. Quindi in tutto questo adoriamo e ringraziamo il Signore. In tutto questo siamo in questa tuta, possiamo in questa armatura, in questa divisa, in questa realtà che è protezione per il nostro uomo nuovo. Bene, che cosa esce dalla nostra bocca? Lode e gloria al Signore. Quindi voglio chiedere a Maura se ci vuole guidare in un canto, perché vogliamo lodare e ringraziare il Signore. Vogliamo lodare e benedire il nostro Dio. Vogliamo dall'interno di questa realtà protetta, fiduciosi nella parola di Dio, vogliamo lodare e ringraziare il Signore e anche combattere, perché le opere del diavolo devono essere distrutte. Vogliamo combattere perché le famiglie siano restaurate. Vogliamo combattere perché i figli non finiscono drogati o vittime di questo mondo. Vogliamo combattere perché il regno di Dio venga e la sua volontà sia fatta. Vogliamo combattere per la pace nei nostri condomini, nei nostri posti di lavoro, nelle nostre famiglie, ma dovunque noi siamo. Lo possiamo fare. Ma mettetevi l'armatura. Non accontentatevi di dire sì, sarebbe bello, ma intanto sto sullo sdraio a prendere il sole. C'è un tempo anche per riposare, c'è un tempo anche per la vacanza, ma nello spirito credo che sia importante in questo tempo ricordarci che siamo in guerra e il nemico non dorme. Quindi dobbiamo affrontare la battaglia, ma affrontarla vestiti nella maniera giusta, perché vogliamo portare avanti il regno di Dio. Ma non vogliamo fare un funerale tutti i giorni, perché tutti i giorni perdiamo un fratello ammazzato, perché anziché andare alla guerra vestito è andato in costume da bagno. Non c'è niente di male andare in costume da bagno al mare, ma quando vai alla guerra devi avere l'armatura. Fidatevi, fratelli, non avete bisogno dell'armatura quando siamo qua insieme, ma abbiamo bisogno di questa armatura quando siamo fuori di qua. Mentre qua ci fortifichiamo nella presenza del Signore, preghiamo prima, rivestiamo l'armatura e continuiamo a pregare dopo, così il regno di Dio possa avanzare. Non so qual è il canto che hai nel cuore.
Più amore, più forza.
Più amore, più forza. Più di te dentro di me. Amen? Alleluia. Immaginatevi di essere quei guerrieri che sono vestiti, protetti da questa armatura, che affrontano le difficoltà e hanno il cuore forte, perché hanno vinto la paura e sanno che Gesù è la loro forza e gli dà l'intelligenza e la sapienza per muovere la spada nel modo giusto, per usare lo scudo al momento opportuno. Alleluia.